Sono le 9. Il radiogiornale.
Buongiorno da Giuseppe Bucci. Nicolas Sarkozy in carcere, imminente il suo ingresso in una prigione parigina, è la prima volta per un ex presidente francese ed ex capo di Stato dell'UE. In Giappone, il Giappone ha la sua prima premier donna, eletta Sané Takaichi, la leader ultraconservatrice darà priorità soprattutto ad economia e difesa. In Ticino avanza la riforma delle autorità regionali di protezione, intesa per un finanziamento cantone comuni, obiettivo andare in aula entro fine anno. L'ex presidente francese Nicolas Sarkozy è atteso tra poco alla prigione della Santé a Parigi, dove dovrà scontare la pena di 5 anni di detenzione decisa per il caso dei finanziamenti libici alla sua campagna elettorale del 2007. Sarà il primo ex capo di Stato francese e dell'Unione Europea a finire in carcere. Sentiamo i dettagli con Sofia Stroppini.
Secondo fonti francesi, per garantire la sua sicurezza, sarà posto in isolamento. E questa sarebbe però l'unica accortezza messa in atto nei suoi confronti, perché Sarkozy riceverà altrimenti lo stesso trattamento degli altri detenuti. La cella a lui riservata misura 11 metri quadrati ed è provvista di un piccolo televisore. Avrà un'ora d'aria al giorno e gli sarà concesso, stando a Le Figaro, di portare con sé un paio di libri. L'ex capo di Stato ha anche confessato che sfrutterà la prigionia per scriverne uno lui stesso, proprio sulla sua esperienza in carcere. Alla Tribune de Manche, l'ex presidente francese, che continua a professarsi vittima di un'ingiustizia, assicura di non aver paura della prigione e promette che terrà la testa alta. I suoi avvocati prevedono di depositare oggi stesso una richiesta di libertà condizionata, in attesa della sentenza di appello sulla condanna.
In Giappone Sané Takaichi è diventata la prima donna premier del paese. L'elezione alla Camera Bassa del Parlamento di Tokyo è avvenuta poco più di 2 ore fa. Per i dettagli sentiamo il collaboratore dall'Asia orientale Lorenzo Lamperti.
Sané Takaichi è stata ufficialmente nominata prima premier della storia del Giappone. Per farcela al primo turno erano necessari 233 voti, ne ha ottenuti 237. Subito dopo l'annuncio in televisione si è vista Takaichi tirare un grande sospiro di sollievo. L'accordo per arrivare a questo risultato è infatti arrivato solo in extremis, con un'intesa per una coalizione siglata solo ieri sera tra il suo partito liberal democratico, che governa il Giappone quasi ininterrottamente da 70 anni, e il più piccolo partito dell'innovazione di destra, che ha garantito i voti necessari. Ma fino a qualche giorno fa la strada sembrava in salita, perché Takaichi, leader della fazione ultraconservatrice, aveva sì conquistato a sorpresa la presidenza del Partito Liberal Democratico alle elezioni interne dello scorso 4 ottobre, ma subito dopo il Komeito, partito centrista e pacifista, ha rotto la storica alleanza di governo che durava sin dal 1999. Il motivo? Le sue posizioni molto aggressive sugli immigrati, la visione revisionista sull'imperialismo giapponese e il suo desiderio di aumentare esponenzialmente le spese militari. Ex batterista heavy metal ed ex presentatrice televisiva, la 64enne Takaichi è stata più volte ministra per la sicurezza economica ed è considerata una fedelissima dell'ex potente leader Shinzo Abe, assassinato nel 2022. Le priorità del governo Takaichi, che sarà nominato già oggi, saranno due. Primo, il rilancio di un'economia stagnante, le imprese la vedono bene per l'approccio espansivo sul piano fiscale. Secondo focus, sicurezza e difesa. Takaichi ha già avviato una revisione delle norme per aumentare le spese militari, portandole oltre il 3% del PIL, un dato che era impensabile fino a qualche tempo fa, ma si prevede anche la possibilità di una revisione della Costituzione pacifista per superare il pacifismo imposto dagli Stati Uniti nel secondo dopoguerra.
Dal Medio Oriente, dopo gli inviati di Trump, Witkoff e Kushner, che ieri hanno incontrato Netanyahu, oggi giunge in Israele anche il vicepresidente degli Stati Uniti, J.D. Vance, che farà pressioni sul premier israeliano e a distanza anche su Hamas affinché rispettino le intese raggiunte, la tregua, dopo i rischi che questa si interrompesse dei giorni scorsi. Intanto il movimento islamico Hamas quindi ha restituito il corpo di un altro ostaggio israeliano morto a Gaza. In Ticino ora, dove dopo un periodo di stallo la riforma delle autorità regionali di protezione, ovvero le cosiddette ARP, sta procedendo. Accettata in votazione popolare 3 anni fa, prevede che da ente amministrativo le ARP diventino un'autorità giudiziaria. Per concretizzare questa riforma ci sono ancora da chiarire alcuni punti di cui si sta ora occupando la competente commissione del Gran Consiglio, e anche il governo ticinese da parte sua sta per aggiungere un importante tassello, come ci spiega Permin Cavacioglu.
Le autorità regionali di protezione sono chiamate a giudicare in un settore sensibile come quello delle tutele e delle curatele di minori e adulti. La competenza è dei comuni, ma con la riforma sarà il cantone a occuparsene, proprio perché questa autorità diventerà un tribunale. Il finanziamento è uno dei punti che ha rallentato finora i lavori, perché è inserito in Ticino 2020, ovvero quel progetto che dovrebbe ridefinire chi paga cosa fra i comuni e il cantone, un progetto che fatica però a trovare un accordo. Per non bloccare la riforma delle ARP, la Commissione Giustizia e Diritti del Gran Consiglio mette sul tavolo una proposta. Alessandro Mazzoleni è il presidente della Commissione.
Sappiamo che oggi per le attuali autorità regionali di protezione i comuni spendono circa 13 milioni, il nuovo progetto ne prevede 6 in più. Allora, a titolo provvisorio, l'idea è quella di proporre nel rapporto che si continui con un cofinanziamento, quindi comune e cantoni, questo per un periodo determinato, nella speranza che alla scadenza di questo termine cantone e comuni trovino poi una forma di compensazione affinché il famoso concetto di neutralità che era tanto rivendicato nel progetto Ticino 2020 si concretizzi.
Il consigliere di Stato Claudio Zali, che ora ha in mano il dossier, sentito dalla Commissione, si è detto d'accordo e ha ribadito l'importanza della riforma delle ARP che deve andare avanti. Altri punti da chiarire occuperanno la Commissione nel prossimo mese. Il presidente conta di portare le proposte sui banchi del Parlamento entro la fine dell'anno. Poi si aprirà un altro grande e atteso cantiere, quello delle norme di procedura, ovvero la legge che regola il lavoro delle future preture di protezione. Il Consiglio di Stato ticinese ha pronto il messaggio e ne discuterà la prossima settimana.
Torniamo ora sull'elezione del Verde Nicola Valdera a Ginevra, elezione che ha una conseguenza curiosa anche per il Parlamento a Berna. Al suo posto, infatti, in Consiglio nazionale siederà un deputato domiciliato in Francia. Lucia Montini.
Rudy Berli abita a Pugny, a un chilometro dalla frontiera svizzera. È però orticoltore a Ginevra e da tempo è impegnato nel sindacato agricolo Uniter. Da dicembre siederà anche in Consiglio nazionale a Berna, al posto di Nicola Valder.
Je me réjouis de m'engager de cette nouvelle aventure au niveau fédéral.
Abitare all'estero e dibattere nel Parlamento svizzero. In realtà non c'è niente di straordinario dal punto di vista legale. In Svizzera non ci sono circoscrizioni per gli svizzeri all'estero. Le uniche caratteristiche richieste per essere eletti sono il passaporto svizzero e la maggiore età. Per Rudy Berli, che in passato, come diversi agricoltori ginevrini, coltivava i campi di qua e di là della frontiera, questa sua situazione è anzi una ricchezza. Noi difendiamo l'Europa dei territori, ci dice, un'Europa che si organizza dal basso, e penso che la Svizzera possa essere un controesempio rispetto al centralismo europeo. Il suo caso ne ricorda uno molto simile, una coppia di politici del suo stesso partito e della stessa professione, i Baumann, lei Stefanie e lui Rudy, proprio come Berli. Eletti al Consiglio nazionale negli anni 90, traslocarono in Francia nel corso della loro ultima legislatura. Un altro caso è quello dell'ex ambasciatore a Berlino Tim Guldiman, eletto in patria grazie alla sua notorietà. Per Rudy Berli, a un tiro di schioppo da Ginevra, andare a Palazzo Federale non sarà più difficile che per altri deputati, ma sarà necessario rivedere la propria agenda. Lavorando in una cooperativa agricola, ci dice, potrà ridurre il tempo di lavoro nei campi a vantaggio di quello di deputato.